Dalle ore 12 di Washington, di oggi, mezzogiorno in America, quindi al momento in cui stiamo registrando, visto che sono quasi le 16 a Roma, avverrà il passaggio di consegna alla Casa Bianca. Il presidente uscito, Donald Trump, lascia il posto a Joe Biden. Trump torna a essere un privato cittadino, non è più il controverso presidente degli Stati Uniti d'America. Un passaggio delle consegne, diciamo così, abbastanza travagliato per quel grande paese. Una fase tumultuosa, l'abbiamo vista nei giorni precedenti, speriamo che tutto si plachi. Di questo ne parliamo, di questo e soprattutto di economia e di commercio, ne parliamo con una persona che è in un punto di vista privilegiato, che osserva tutto da un punto di vista privilegiato, che è in contatto telefonico con noi da New York, è il dottor Lucio Miranda. Buonasera Miranda.
Buonasera a lei, grazie di avermi nel suo programma.
Grazie a lei Miranda. Lucio Miranda è il presidente di Export USA, è una società, una corporation, una società per azioni che ha una sede in America, New York, una Rimini in Italia e una Bruxelles. Ovviamente Bruxelles, lo immaginerete, è un trois d'union con l'Unione Europea, visto che si parla di economia e di commercio. Ora, con lui dovremo parlare di Made in Italy, di esportazioni, di importazioni e della situazione dell'economia, la dinamica economica, però non possiamo ovviamente non esimerci dal trattare in via liminare l'argomento principe oggi, che è appunto questo nuovo slogan che si impone con Biden, America United. Cambia il paradigma con l'America? Miranda, Janet Yellen, che è ex Fed, è diventato neosegretario al Tesoro statunitense con Biden, in sintonia con Mario Draghi, già ha parlato di misure per le imprese e per le famiglie, per rilanciare l'economia. È finito il tempo dei dazi che hanno colpito anche l'Italia, hanno colpito fortemente anche l'Italia, non in maniera distruttiva, però ci sono state degli episodi veramente, distorsivi, perché per colpire magari un consorzio franco-tedesco che opera nell'aerospazio bloccavano le bottiglie di Tokai a Treviso. Che ne pensa?
Sicuramente la geopolitica degli Stati Uniti cambierà, non così drasticamente come molti titoli da prima pagina fanno presagire. Il percorso con la Cina rimarrà tortuoso e non penso che l'amministrazione Biden cambi di molto o subito l'atteggiamento commerciale nei confronti con la Cina. Non dimentichiamoci che Biden è un campione dei blue collar, vista anche la sua vicinanza con le unions, con i sindacati americani. Per quanto riguarda le relazioni con l'Europa, sicuramente ci sarà una forte normalizzazione. Per quanto riguarda i dazi, mi permetta di precisare che con l'Italia, i dazi americani, l'Italia, il sistema Italia preso nel suo complesso, lo hanno favorito. Perché? Perché l'amministrazione Trump ha messo i dazi sul vino francese e spagnolo e ha messo i dazi sull'olio spagnolo, ma non ha messo dazi né sull'olio italiano né sul vino italiano. Quindi di fatto ci ha tirato la volata nei confronti dei nostri competitor, che hanno visto i prezzi aumentare del 25% sul mercato americano, mentre quelli del vino e dell'olio italiano rimanevano uguali. Dove i dazi americani hanno colpito sono stati sul parmigiano, ma ripeto, se prendiamo l'effetto globale come sistema paese, abbiamo perso un po' sul parmigiano, abbiamo guadagnato molto sull'olio e sul vino, e quindi la posizione netta è stata favorevole. Ci aspettiamo un'altra normalizzazione in termini di visti, la politica non di immigration, ma proprio dei visti, e quindi della possibilità di trasferirsi in America per lavorare a seguito di un investimento o di un trasferimento intraaziendale o con altri visti equipollenti migliorerà. Ultimamente è diventata veramente ostica la situazione.
Oh, Miranda, ora ci parlerà anche della sua corporation, che è, diciamo, l'elemento focale di questa trasmissione oggi e di tutti gli addentellati che questo, ovviamente, questo tema può avere. Però rimarrei nella globalizzazione, visto che l'abbiamo introdotta e lei l'ha sottolineata. È una nuova fase questa della globalizzazione, questa, diciamo, del dopotra, usiamo questo discrimine temporale convenzionale. Ovviamente la pandemia sta creando tanti problemi e ha in qualche modo trasformato radicalmente l'economia, si accorciano le catene del valore, insomma, non lo devo spiegare a lei, no? Lei mi parlava di Cina, quindi diventa tutto un poco più regionale. Che cosa può comportare questo nell'interscambio, ad esempio, tra l'Europa, tra l'Italia e gli Stati Uniti, restando all'Occidente, perché poi la Cina è WTO, quindi, no?
Diciamo che la pandemia ha messo a nudo un altro aspetto negativo della globalizzazione. L'aspetto negativo è quella della supply chain lunga, che il Covid ha spezzato, per cui ci sono stati dei momenti dove qua in America non arrivavano i fornimenti dalla Cina, non arrivavano i fornimenti dall'India. E perché è stato problematico tutto questo? Perché la globalizzazione ha di fatto falcidiato degli interi settori produttivi, per cui una nazione come gli Stati Uniti si sono trovati completamente scoperti su certe produzioni. Il paradosso è che in America spendiamo centinaia di miliardi di dollari per sofisticate tecnologie militari di difesa, spaziali, di attacco, nuovi sommergibili, nuovi tipi di imbarcazioni militari e bombardieri strategici, e poi siamo messi in ginocchio dal fatto che non abbiamo modo di produrre una mascherina che costa 0,01 centesimo di dollari. No? Il 40% delle materie prime utilizzate dal pharma americano arrivano o dall'India o dalla Cina. È un problema questo, e quindi il ripensamento critico nei confronti di una supply chain fortemente sbilanciata nei confronti di Cina e India porterà sicuramente dei vantaggi nei confronti di chi può fornire prodotti in maniera alternativa, e l'Europa è al primo posto. Per quanto riguarda macchinari e beni industriali, siamo all'interno dell'Europa, l'Italia è al primo posto insieme alla Germania, quindi sicuramente da questo piano di investimenti che l'amministrazione Biden sta lanciando, noi italiani avremo forti vantaggi in termini di un aumento di export nei confronti degli Stati Uniti.
Lei quindi ritiene in qualche modo possibile una reversibilità di quello che è stato il processo di delocalizzazione verso l'Asia da parte americana, un po' quello che era la promessa di elettorale di Trump? Non ci saranno costi per questi manufatti, costi eccessivi ad esempio dal punto di vista del lavoro per gli americani? La mascherina, ha fatto l'esempio della mascherina lei, no?
Allora qui noi abbiamo due considerazioni da fare. La prima considerazione è che su certe cose noi viviamo in un sistema capitalistico dove il prezzo funziona da segnale, il prezzo incorpora tutta una serie di informazioni e il prezzo alla fine è anche un forte elemento per poter decidere che cosa comprare, soprattutto quando si comprano delle commodity, come potrebbe essere la mascherina, però in certe situazioni il sistema delle decisioni, della razionalità economica deve prendere, deve passare in secondo piano, perché le considerazioni su cui basare le decisioni devono avere altri, devono orientarsi su altri tipi di paradigmi. Ad esempio, nel caso della mascherina è una questione di sicurezza nazionale, quindi la mascherina cinese quanto costa? Un centesimo. Se la faccio in America quanto costa? Ne costa 4, fa niente, le faccio in America, perché non mi posso permettere di non avere le mascherine solo perché le faccio fare in Cina, solo perché costano 3 centesimi in meno, le pagherò il quadruplo con buona pace di tutti quanti. E questo dovrebbe essere un approccio, spero che anche l'Europa segua questo approccio per certi tipi di prodotti, e qui mi riferisco ad esempio alle mascherine, ai protective device, ma anche a tutta la supply chain del pharma. Non possiamo, come è successo in America durante la pandemia, delegare il 40% delle materie di base usate nel pharma, delegarle a India e Cina. Quindi c'è questo set anche di decisioni. Le decisioni vengono non più prese in base a la razionalità economica, ma in base a principi superiori, quali possono essere ad esempio la sicurezza nazionale o comunque il benessere della popolazione.
Dunque, noi ricordiamo a chi si fosse messo in ascolto in questo momento, e mi riferisco agli ascoltatori di Radio Omega, non a quelli del sito ovviamente, che siamo in collegamento telefonico con New York con il dottor Lucio Miranda, che è il presidente di Export USA. E qui veniamo alla sua società, alla sua corporation. Miranda, Rimini, quindi Italia, Bruxelles, quindi Europa, New York, Stati Uniti d'America. Cosa fa la Export USA? A che serve una corporation come la vostra?
Quello che noi facciamo è incredibilmente semplice, nel senso da dire, nel senso che noi aiutiamo le imprese italiane e adesso anche europee ad entrare sul mercato americano, quindi a esportare e a investire in America. Il riassunto di ciò che facciamo è molto semplice, metterlo in pratica lo è molto meno, perché noi siamo degli specialisti di mercato, noi ci occupiamo solo del mercato americano in tutti i suoi aspetti, dai trasporti alle dogane, ai dazi, al marketing, alla ricerca del personale, alla vendita online, alla ricerca di distributori e controparti, alla distribuzione di prodotti alimentari, alla messa a norma con l'FDA, all'importazione di medical device, farmaci, cosmetici, prodotti dietetici, visti, molta attività di visti, soprattutto visti lavorativi, creazione di società americane, tenuta della contabilità, dichiarazione dei redditi, consulenza di fiscalità internazionale, insomma la lista è lunga, il lavoro sta diventando molto, molto complesso, perché il sistema anche in America sta diventando più complesso e noi ci teniamo al passo continuamente con tutto questo corpus normativo che cambia in maniera rapida e anche incisiva. Basti pensare ad esempio alla riforma fiscale Trump. Quando la riforma fiscale Trump fu votata il 17 dicembre del 2017 è stata una piccola rivoluzione, quindi noi nel giro di lì a 13 giorni iniziava la stagione, come la chiamano qui in America, la tax season, noi nel giro di 13 giorni abbiamo dovuto riorientare le vele completamente per acquisire tutto un nuovo sistema per gestire la fiscalità delle aziende che avevamo creato.
Oh, Miranda, quindi da quello che dice desumo che la struttura e l'organico della vostra corporation è voluminoso, perché per fare tutte queste cose serviranno vari uffici dedicati, no? Tascati,
sì, noi abbiamo, come dicevo, l'ufficio di Bruxelles. Nell'ufficio di Bruxelles ci sono 2 persone, poi abbiamo l'ufficio di New York dove ne abbiamo 6 e poi c'è l'ufficio italiano dove ne abbiamo 10. E sembrano tante, in realtà siamo ancora sotto organico, perché con tutte le cose che ci sono da fare, corriamo molto tutti quanti, devo dire.
Oh, chi si rivolge a voi, l'imprenditore tipo, ad esempio, un imprenditore italiano, piccolo, medio, micro addirittura, qui abbiamo i microimprenditori, l'Italia lei sa meglio di me com'è fatta dal punto di vista dell'impresa, e questo è anche un guaio per l'impresa, perché non si riesce a capitalizzare, a volte si estingue, però ecco, diciamo, va bene, parliamoci, non nascondiamoci dietro a un dito, i tempi sono critici, e ci sono molte incognite sul futuro a medio e breve e medio termine, insomma, però qualche cosa comincia a riprendere. Io adesso farò un'altra intervista dopo di lei con degli imprenditori veneti, con una startup che appunto incrocia, no? Domanda e offerta. Chi è che può e come ad esempio mettersi in contatto con voi?
Gli imprenditori che si rivolgono a noi sono o il piccolo e medio imprenditore che vuole espandere le vendite in America, spesso e volentieri anche le grosse aziende italiane che hanno bisogno di una consulenza specialistica su elementi chiave molto particolari, e poi ci sono anche gli investitori, magari famiglie italiane che vogliono investire negli Stati Uniti e che quindi si rivolgono a noi per poter realizzare l'investimento in America. Mi permetta di spezzare una lancia nei confronti del governo italiano in senso lato, mi riferisco a Industria 4.0. Industria 4.0 sì. È stata una buona iniziativa del governo italiano, perché ha dato un vantaggio competitivo alle aziende italiane nel settore della meccanica e dei beni industriali, che le pone all'avanguardia sul mercato per quanto riguarda ad esempio le esportazioni sul mercato americano e la competizione con i competitor americani. Un'altra grossa iniziativa lodevole del governo italiano è il finanziamento e il lavoro che portano avanti SACE e SIMEST. SIMEST con i finanziamenti all'internazionalizzazione sta facendo molto bene, sta aiutando molto le piccole e medie imprese a internazionalizzarsi. Poi lei citava il microimprenditore. Il microimprenditore purtroppo ha un problema, perché non ha le risorse per poter affrontare l'internazionalizzazione. I vantaggi di un sistema come quello italiano, fondato sulla piccola e media impresa, sono quelli della creatività, sono quelli della flessibilità, 5 aziende falliscono, altre 5 ne nascono, quindi è bello, però essendo piccoli non hanno le risorse. Qua voglio spezzare invece una lancia a favore di Confindustria, perché Confindustria nelle sue reti territoriali ha realizzato diversi progetti dove, grazie all'autorevolezza dell'ufficio Confindustria locale, ai contatti, alla fiducia che hanno con gli imprenditori, riescono a organizzare i microimprenditori che insieme contribuiscono a un investimento comune e quindi rendono possibile di fatto questi progetti andare a internazionalizzare su mercati complessi come gli Stati Uniti, che sono complessi da una parte e costosi dall'altra. Quindi stiamo vedendo delle cose interessanti, degli sviluppi interessanti sul mercato italiano, come non le vedevamo da tanto tempo.
Oh, Miranda, in conclusione, lei ci ha diciamo, disegnato un quadro, una prospettiva tutto sommato positiva. Se lei dovesse non fare una critica, eccepire qualcosa, ma sottolineare un aspetto che potrebbe essere migliorato oppure una carenza, questo sia in senso lato, no, diciamo all'imprenditore, all'uomo che si muove nell'economia, sia a livello diciamo dei decisori politici, no? Se c'è qualcosa dove bisognerebbe concentrare il focus in questo momento. In questo momento ovviamente inteso come nella fase di superamento di questa crisi pandemica, no? Degli effetti di questa pandemia, insomma, guardando al futuro.
Cioè, io direi che il sistema Italia ha un grosso problema, uno solo. Risolto quello, a mio modo di vedere, penso che avremmo risolto il 70% di tutte le problematiche dell'economia italiana, è l'unico fattore ben individuato che mette al tappeto il sistema Italia enorme tsunami di pezzi di carta, procedure, leggi, regolamenti attuativi, regolamenti interpretativi e quant'altro. Primo. Secondo, la mentalità. Il fatto di avere da sempre una burocrazia così ha inculcato nella gente questa mentalità che è ormai inchiodata a questo sistema di fare le cose ed è letale questa cosa. Quindi questo è il problema e questo è quello che vorrei dire ai politici. Attenzione che spacciare la burocrazia vuol dire che probabilmente avremo una valanga di posti di lavoro che non servono più, quindi forse la burocrazia serve anche a questo, però fai bene i conti di quello che mi porta e di quello che mi detrae. Invece nei confronti dell'imprenditore vorrei dire che bisognerebbe acquisire una mentalità diversa. Tante volte si tende a confondere spesa e investimento. Se voglio venire in America, il mercato più grande dell'Europa, se tu sei un'azienda, non ci sei mai stato, quando vieni qui ti devi mettere nell'ottica di investire per poter promuovere il tuo prodotto e il tuo marchio, esattamente come hai fatto in Italia quando hai fatto sorgere la tua azienda, hai investito. Stessa cosa in America, devi investire, non sono spese, sono investimenti. Se ti metti in quest'ottica ce la farai, se no è meglio lasciare perdere.
C'è una supponenza nel Made in Italy? Una sorta di supponenza?
Sì, tanta gente. Sì, sì.
Troviamo le porte aperte e basta che andiamo col tappeto, la bottiglia o non so, il capo d'alta moda.
Sì, ciao core. No, vediamo spesso questo atteggiamento, no? Il mio prodotto è Made in Italy. E la risposta è, e quindi? No. Ok, il tuo è Made in Italy, quell'altro è Made in France, e quindi non basta quello. Il Made in Italy devi riuscire a declinarlo in un modo che abbia rilevanza per il tuo consumatore qua, perché sennò del Made in Italy qua non se ne fa nulla nessuno.
Bene, insomma, con una nota d'amarezza, e però è stato bello perché abbiamo fatto una radio verità, ci passi questo molto termine.
Bello a Radio Verità.
Sì, noi ci congediamo dagli ascoltatori e dal nostro ospite di oggi che è il dottor Lucio Miranda, lo ricordiamo che è in collegamento telefonico da New York, dagli Stati Uniti d'America, in questa giornata epocale che vede peraltro il passaggio delle consegne, o meglio non c'è un passaggio delle consegne perché Trump se n'è andato dalla porta di dietro, comunque l'insediamento del nuovo presidente americano, Joe Biden, che speriamo porti una ventata insomma anche di fatturato in più per noi italiani, per tutti, non lo sappiamo, insomma ci piace credere anche un po' alle favolette. Dunque, Lucio Miranda, presidente di Export USA, quindi si occupa di esportazione negli Stati Uniti d'America e di tutte le pratiche correlate, e Corporation che ha sede a Rimini, a Bruxelles, ovviamente per chi fa riferimento all'Unione Europea, ai paesi membri, e a Nuova York, quindi negli Stati Uniti d'America. Noi la ringraziamo, Miranda è stata molto gentile, speriamo di averla nuovamente ai nostri microfoni in futuro per commentare economia, commercio, produzione e impresa. Miranda è ancora in linea?
Grazie a voi, certo, grazie non a voi e a presto allora. Grazie.
La ringraziamo e a questo punto non mi resta che salutare sia i fruitori del sito di informazione, il giornale insidertrend.it, che gli ascoltatori di Radio Omega. Un cordiale saluto da Gianluca Scagnetti.